Libero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, la domenica che ci riserva la sorpresa della rassegna degli inviati, quindi trasmissione che riprendiamo a fare dopo l'ultimo speciale che avevamo fatto prima di Natale rispetto alla scuola pubblica, e adesso andiamo invece a dedicare questa puntata, come è un po' ovvio che sia, al tema della guerra imperialista. Quindi avremo con noi tutta una serie di compagni e di inviati con i quali sul territorio nazionale andremo a vedere come si concretizza la guerra sia sul fronte esterno che su quello interno, dato che parliamo di fatto delle due facce della stessa medaglia, e quindi partiremo con dei primi collegamenti dalla Sardegna per poi risentire un'altra delle voci note anche di Radiazione, ovvero la rissa rispetto alla situazione nel Donbass, quindi necessariamente parlando di fronte esterno della guerra, ma per quanto riguarda il fronte interno di cui accennavo, andremo anche a collegarci con Catania e soprattutto con Milano nei termini appunto delle ricadute della guerra, ovvero nei termini della militarizzazione di un territorio come la zona di San Siro.
Assolutamente, tra l'altro direi che questo speciale purtroppo, no, casca proprio a pennello rispetto anche a l'evolversi sul fronte esterno dei venti di guerra. Infatti tutti i nostri ascoltatori avranno sicuramente sentito le notizie degli ultimi giorni in cui appunto di fatto gli imperialisti statunitensi nella figura del presidente Trump hanno autorizzato il bombardamento della base dell'esercito, una base dell'esercito siriano da cui presumibilmente, secondo le poco affidabili informazioni che gli Stati Uniti sempre danno per giustificare i loro bombardamenti, no? Iraq insegna, sarebbero dovute partire questa famigerata, insomma, attacco chimico contro la propria popolazione, che è abbastanza inconsistente come possibilità anche da un punto di vista proprio effettivamente di ragionamento militare, insomma, sembrerebbe molto strano, no? Però è stata scusa abbastanza unanimemente accettata dalle borghesie imperialiste occidentali per autorizzare da parte appunto di Trump un intervento di fatto appunto concretizzatosi nel bombardamento della base, ma anche poi con appunto un'adesione unanime da parte dell'Unione Europea, da Israele, Arabia Saudita e tutti insomma i vecchi amici e alleati degli imperialisti USA più guerrafondai, hanno appunto applaudito a questo intervento come se appunto come una quasi giusta punizione, no, a questo presunto attacco chimico. E purtroppo appunto questo è quanto si è registrato, e ovviamente questo ha anche avuto un risvolto, insomma, di riportare nel congelamento totale i rapporti con gli Stati, con la Russia, tra Russia e Stati Uniti, rapporti che sembravano dovessero un po' invece trovare un minor antagonismo con la salita al potere appunto della Casa Bianca di Trump, ma in realtà poi evidentemente questo slancio per trovare una sorta di accordo tra i due poli imperialisti non si è concretizzato, e almeno al momento, nel senso che appunto ricordiamo come Trump durante la campagna elettorale e anche successivamente abbia mostrato una volontà di, insomma, diciamo, disimpegnarsi rispetto alla crescita dell'aggressività dei rapporti con Mosca, per dedicarsi invece a un conflitto più aperto di fatto con la Cina, no? Questo un po' andava a interpretare un sentimento che una parte della borghesia imperialista statunitense di fatto ha in cuore, ma che si scontra con invece la parte evidentemente egemone che possiamo chiamare come globalisti, no? Che avevano in Obama e nella Clinton il loro cavallo di battaglia, e che invece spingevano a di fatto un deterioramento dei rapporti con la Russia nei termini appunto che la vedevano come il principale, insomma, antagonismo rispetto ai propri interessi. Questa decisione di Trump sicuramente, a nostro avviso, va nella direzione di dare, insomma, rassicurare questa parte della borghesia statunitense rispetto ai piani precedentemente invece enunciati dal presidente. Quindi, insomma, non un cambio di marcia nei termini in cui, insomma, semmai Trump conferma la sua volontà di proseguire una aggressività sulla strada, anzi di essere addirittura migliore di Obama rispetto al decisionismo, e quindi anche un cambio però nel termine in cui la borghesia americana, che rifacentesi appunto al proposta globalista, sembra essere stata tranquillizzata da questo punto di vista. Vedremo come questi scenari si andranno a sviluppare, perché chiaramente non è cosa da poco, insomma, tante, per fortuna, moltissime sono state le manifestazioni e le mobilitazioni in giro per il mondo contro questo ennesimo attacco Yankee. Sarà da vedere come poi si svilupperanno le contraddizioni. La Russia intanto ha già annunciato che sono terminati, diciamo, quegli accordi per cui c'era una sorta di avvisali, c'era un mettersi d'accordo, un avvisarsi quando venivano fatte delle operazioni militari, per cui si evitavano gli impossibili incidenti da cui non si può più tornare indietro, nel senso, per evitare di bombardarsi tra Russia e Stati Uniti, che poteva essere poi creare un precipitarsi della situazione. Quindi, venuti a meno questi accordi, a quanto dichiarato da Putin, sarà tutto da vedere quello che succederà nei prossimi settimane e giorni.
Sì, sono eventi questi che si susseguono come sempre con una grande rapidità, con una grande velocità. A volte è difficile anche stare dietro poi a tutte le letture che invece è necessario fare, è necessario approfondire. Poi quella della Siria è senz'altro uno scenario particolare che già quando ai nostri microfoni denunciavamo il ruolo dei cosiddetti ribelli, avevamo visto come agli Stati Uniti le cose non siano andate esattamente secondo i loro piani, e quindi probabilmente questo ovviamente non gli è neanche mai andato giù. Per di più quella in Siria si è assolutamente concretizzata come una guerra per procura, e di per sé un po' come una sorta di terza guerra mondiale, però all'interno di un solo paese. Quindi ovviamente l'attenzione rispetto a questo scenario deve essere molto alta, e ovviamente altrettanto deve essere la solidarietà nei confronti del popolo siriano sotto attacco. E adesso, dato che sono le 10 e 10 minuti, un po' come avevamo preannunciato, andremo a fare questi collegamenti che di per sé ci aiuteranno proprio a concretizzare un po' la nostra analisi rispetto al tema della guerra imperialista, a cui su cui questa rassegna degli inviati si centra, e quindi adesso ci collegheremo con uno dei primi due compagni sardi, che senz'altro, insomma, di militarizzazione e di guerra, purtroppo per il loro territorio, sicuramente se ne intendono.
Sì, tra l'altro i compagni di Nomuos, proprio l'altro giorno si parlava, facevano presente che probabilmente l'attacco è partito proprio dalla Sicilia, quindi insomma ecco quanto vicina è la guerra in realtà.
Ascolta Radiazione.
Affora, 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 sanando e sanandina, affora, sanando, affora, 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 affora.
Le multinazionali ci fottono il vento, le basi militari danno inquinamento, rappresento il movimento, via le basi,
guarda intorno,
in ogni abita, in ogni città di provincia su mari, zona militari,
esigumenti, no via sufficienti, puro su gelosi, istanti vigendi,
si tanti vigaud e mala manera, diservi bobotta sa guerra in domallena,
che ne virmissu si tanti vigaud, no su vivendi, a su costau,
no su sole. Leo su firma e gusto scempio, debrato bello, botus esempio.
Cana lotta cai, non la vida mai. Casa coscienza nota, non lavori ti arrestai.
Poi in diserrai, tanca se montis. Poi dintinai, tutto gusto ghiointi. Ma c'è sti un'idea che brinda dai menti. Sempre più fotti, sempre ai nanti.
Dammi una mano, dammi una mano. Invasore americano,
dammi una mano, se ci infuochiamo, mandiamo via anche quello italiano. Seduti su una bomba che è pronta a scoppiare,
alla Maddalena, la base nucleare,
dichiarate già la guerra contro la prepotenza
e inizia la pazienza nel popolo a mancare.
Dammi, 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 dammi una mano, a io che ci infoghiamo, ci mobilitiamo, andiamo tutti in piazza
alle dimostrazioni
e a bloccare in massa
le esercitazioni.
Casi se se ci metta snosi, voi ti firmai fotaiaia, sorretta, netticette, gopai su pralini de babu,
sa gente su mercato,
ore risite su bar
e tutto su vicina,
e sa bello giovane tu degustate il resolana, casu tempo venidori e sti grasa mangiaru, se che tendi su banda totu cantu sagenti, caseu su calentis, ti sei infoghendi.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infoghiamo, mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dalla Gallura al Campidano, alzi a sta voci e dona sta mano. Pensando canta su ragazzoni, uno reggaetoni contro s'occupazioni, una repentina contro s'occupatura, cassa rima in sardo e sa nostra cultura, con sa chitarra samora cilena, sa ratantina samora portoricana, perché il pueblo de Vieques es un pueblo hermano, si da grada gustu suono in sandu, azia sa mano.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infoghiamo, mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dona Samanu, forza Parisi, Barbagia, Locutoro, Campidano.
Dottor Dercer ci fosse, Sergio D, 2006, Alex B, Cisesi.
Arrendetevi, siete circondati! Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Di radio. E radiazione.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 10 e 16 minuti di domenica 9 di aprile. Siamo in diretta con un compagno di Afora contro l'occupazione militare della Sardegna e che gentilmente insomma si è prestato ai nostri microfoni per darci un po' di aggiornamenti rispetto insomma al tema che questo speciale degli inviati di radiazione sta un po' cercando di elaborare, cioè il tema della guerra imperialista e in particolare i risvolti esterni nei termini purtroppo delle bombe che abbiamo visto anche pochi giorni fa scendere sul terreno siriano, ma anche i risvolti interni, perché appunto purtroppo la militarizzazione dei territori e poi la di fatto politica di guerra coinvolge poi anche la vita di ognuno di noi. Quindi intanto ti ringraziamo di esserti collegato e buona domenica.
Grazie a voi e buona domenica a tutte e tutti.
Allora, per prima cosa volevamo un po' chiederti come insomma ci eravamo lasciati anche qualche settimana fa con ai nostri microfoni con una sfilza di appuntamenti importanti che appunto state caratterizzando questo mese di aprile in Sardegna. Quindi magari se ci puoi raccontare un po' quali sono i vostri piani per queste prossime settimane.
Allora, diciamo che questo aprile è caratterizzato soprattutto da una data che è quella del 28 aprile, nella quale noi saremo a Quirra, al poligono interforze del Salto di Quirra, per un corteo. Come sempre i cortei che noi proponiamo nelle basi sono cortei dove cerchiamo di riappropriarci della nostra terra, quindi con ingresso all'interno dello stesso, col taglio delle reti e col blocco delle esercitazioni. Però per portare avanti un tipo di corteo di questo tipo, noi cerchiamo sempre di presentare alla popolazione, quindi alla comunità, le nostre motivazioni, cioè perché noi vogliamo andare all'interno dei poligoni, vogliamo riappropriarci della nostra terra e quindi andare a spiegare fondamentalmente alla popolazione ciò che comporta l'occupazione militare. Oggi per esempio a Paulado, che è al centro, un paesino al centro della Sardegna, ci sarà un'assemblea generale di movimento dove ovviamente oltre a riportare ciò che noi porteremo diciamo al corteo, quindi cerchiamo di oggi di delineare, di finire il corteo del 28, porteremo un dossier che è quello di un gruppo, un tavolo di lavoro del movimento, il gruppo Economia, Salute e Territorio, che per la prima volta si è occupato di andare a ricercare le cause effettive, reali, dal punto di vista economico, sociale, politico, eccetera, eccetera, dell'occupazione militare in Sardegna. E quindi porteremo in circa 5-6 iniziative durante queste settimane in Ogliastra, che è la regione sarda dove si trova il poligono stesso, questo dossier, per andare a spiegare alla popolazione cosa l'occupazione comporta attraverso anche un materiale scritto, un primo inizio diciamo di teorizzazione del problema.
Assolutamente, e quindi questo materiale, cioè, questa ricerca che avete fatto, quali sono stati poi insomma gli elementi che vi hanno più sorpreso, beh, se ci fossero cose da sorprendersi purtroppo, magari no, però delle conferme rispetto a quanto spesso diciamo.
Diciamo che, allora, che studi sul problema occupazione militare in Sardegna ne esistono dagli anni 60 a oggi fondamentalmente. Esiste anche in questo momento un processo istituito nel 2011 contro, che all'inizio si parlava di un processo per la strage di Quirra, quindi contro il problema della sindrome di Quirra, delle malattie che comportano un'occupazione di questo tipo, la sperimentazione di armi come i missili Milan che portano torio, uranio, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che la ricerca che noi abbiamo diciamo, fatto negli ultimi mesi vuole essere semplicemente un raccoglitore di tutti questi dati che noi eravamo già in possesso, ma che erano sparpagliati e che non sono mai stati racchiusi all'interno di una ricerca univoca, unitaria. Diciamo che noi passiamo dal problema specifico dell'occupazione in sé, quindi all'individuare storicamente perché la Sardegna è la regione, per esempio, in Europa con più demanio e servitù militari, perché è strategicamente importante per esempio la NATO individuare la Sardegna come punto di ricerca, sperimentazione, esercitazione, ma poi andiamo a cercare di capire ciò che poi l'occupazione ha comportato qui dal punto di vista della sanità, dal punto di vista ambientale e poi dal punto di vista economico, ovviamente, le ricadute economiche che ci sono sul territorio. Una delle cose che sta uscendo negli ultimi anni, che non stiamo facendo uscire noi, diciamo, come militanti, come compagni, comunque come movimento, ma che è stato fatto uscire per esempio dall'Istituto Superiore di Sanità Italiano, dalle ASL e quindi da anche istituzioni italiane stesse, è che per esempio Quirra è la regione europea più inquinata, con più problemi legati dal punto di vista ambientale e soprattutto con un'incidenza altissima per quanto riguarda cancro, leucemia e sindrome di questo tipo dovute a la sperimentazione di armamentari che ovviamente hanno riversato sul territorio, come state dicendo prima, degli elementi come l'uranio, come il cadmio, come il torio, eccetera, eccetera, eccetera. Una delle, per esempio, per citare, diciamo, la ricerca che abbiamo fatto come dossier, una delle cose più lampanti è che il 65% degli allevatori della zona o gli astrini che si trovano limitrofi alla base sono morti e si sono ammalati di cancro. Questo per cercare di far capire anche alla popolazione in loco che le malattie e tutto ciò che avviene e che è successo negli anni è legato alla base, perché questo è uno dei problemi principali che noi ci troviamo quando parliamo con la popolazione del posto, le popolazioni che vivono tutti i giorni nel contesto delle basi e dei poligoni militari. Molto spesso c'è una sorta di omertà dovuta al ricatto del lavoro che le basi, l'occupazione, ma tutto, diciamo, le servitù in Sardegna hanno portato negli anni, che porta per esempio a non individuare la causa delle malattie nell'occupazione militare o nell'occupazione industriale. Quindi noi cerchiamo attraverso questo tipo di assemblee, riunioni, studi, ricerche, eccetera, eccetera, di portare una contonarrazione, cercare di spiegare effettivamente le cause e le conseguenze dell'occupazione in Sardegna.
Assolutamente, tra l'altro un altro mito da sfatare, no, è quello che un po' contrappone la questione della salute alla questione invece economica, cioè le basi portano, no, portano lavoro, queste cose qua, che in realtà sappiamo benissimo che non c'è nessun riscontro da questo punto di vista, anzi.
Bravissimo, è proprio questo, per esempio una delle parti della ricerca, noi parliamo proprio di questo. In questo momento, per esempio, in Sardegna sono 425 i civili all'incirca, perché poi i numeri cambiano molto spesso da mese a mese, però diciamo che ci attestiamo su questi numeri, che lavorano nell'indotto della base militare, quindi sono veramente numeri ridicoli. E sono quasi tutti, tra parentesi, lavoratori nel servizio di ristorazione o di pulizia, quindi che potrebbero essere facilmente spostati ovviamente nelle scuole o in altri edifici, certo, pubblici, tra l'altro con carenza in questo momento di Sardegna, proprio in questi settori qua.
Non solo
però,
in Sardegna.
Ma c'è un altro discorso. c'è un discorso fondamentale, che è quello che la narrazione del Ministero della Difesa, comunque dello Stato italiano nei territori, è sempre stata quella: sì, però porta sviluppo, porta lavoro. È un esempio che noi abbiamo fatto anche nel dossier, è che per moltissimi comuni non ricevono indennizzi da 15, 20, 10 anni, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che la ricaduta economica principale, quella più immediata, non arriva più da anni. Non c'è più il discorso, sì, però poi i militari vengono a spendere, a comprare il caffè, a comprarsi a mangiare, a bere, eccetera, eccetera, non si bar, non si locali, non esiste più questo, perché da quando non c'è più il servizio di leva, i militari sono obbligati ovviamente a consumare all'interno dei poligoni stessi. E poi c'è il problema principale, che questo discorso del ricatto del lavoro ha portato anche negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, a un cambio di strategia da parte del governo italiano. Il senatore del PD Gian Piero Scanu è portatore della dottrina che porta il suo nome, la dottrina Scanu, è quella della riconversione dell'occupazione minera in Sardegna, come fondamentalmente pronto?
Sì, sì, ti sento anch'io sentivo delle cose strane, ma adesso ti risento benissimo.
Ok, come fondamentalmente il discorso è che il senatore stesso, insieme poi a Fabio Cao, che è un docente dell'Università di Cagliari di ingegneria, stanno portando avanti la costruzione e l'istituzione di questo distretto aerospaziale sardo, il DAS. Il DAS vuole essere lo specchietto per le allodole, soprattutto nel territorio di Astrino, per questa riconversione. Cioè il distretto aerospaziale sardo porterà lavoro, porterà sviluppo, porterà i razzi che ci porteranno su Marte, sperimenteranno in Sardegna. Quindi si sta cercando di creare una relazione del tipo: sì, noi riconvertiamo la base di Quirra per portare sviluppo in Sardegna. Invece no, questo per esempio è una delle parti importanti del dossier. Noi abbiamo fatto tutto un lavoro di ricerca sul distretto aerospaziale sardo, su cosa il distretto aerospaziale sardo comporta. Il distretto aerospaziale sardo fondamentalmente si inserisce in quella questione europea, tra l'altro neanche italiana, di dual use delle basi dei poligoni militari. Cioè i poligoni militari verranno utilizzati sia da privati che da militari. Il privato ovviamente chi è? Sono 25 consorzi e sono tra le più grandi industrie e produttori di armi in Europa, ovviamente. Come l'avio, eccetera eccetera. Questo cosa comporta ovviamente? Che la sperimentazione che già avviene da moltissimi anni, dagli 70 a oggi, di armi che vanno dai carri armati fino agli aerei, ai droni, ai razzi, verrà aumentata. Quindi verrà aumentata, il poligono di Quirra diventerà una specie di showroom della guerra per tutte le nazioni mondiali, e ovviamente, essendoci questo dual use, non smetteranno le esercitazioni militari, continueranno le esercitazioni, continueranno a portare guerra. Questo è stato cercato di spiegare all'interno, per esempio, di questo dossier, di un altro dossier proprio specifico sul DAS, e soprattutto andando a cercare anche tramite tra l'altro le citazioni dello stesso senatore, ma anche della regione Sardegna o del Ministero della Difesa, di spiegare che ovviamente questo non comporta un aumento di lavoro, uno sviluppo reale del territorio, anche perché il DAS, ovviamente stiamo parlando di un distretto spaziale, non porterà lavoro per la popolazione specifica dei territori, come possono essere Pillapuzzo, Lanuseo, Pedersevogo. Ovviamente saranno dei personale super ricercato in quel settore lì.
Certo. Ma e tra l'altro poi anche proprio rispetto a un altro settore, secondo me è molto toccato dalla questione dell'occupazione militare, che è quello dell'istruzione, no? Tanto certo. Nell'istruzione, diciamo, primaria e magari nelle scuole superiori, ma anche nell'università. Quindi leggevo qualche articolo interessante che vi è capitato, no? Rispetto proprio anche alla presenza dentro le scuole dei militari.
Sì, guarda, mi trovi in prima persona protagonista in questa questione, perché da pochissimo, un paio di settimane fa, noi abbiamo fatto un'iniziativa al liceo scientifico di Olbia, con un professore del liceo stesso, Cristiano Sabino, che è un compagno militante del movimento, ha invitato a me personalmente come compagno di Aforas, ma c'era un avvocato che è un avvocato del processo istituito di Perquirra, di parte civile, e poi questo senatore del PD di cui abbiamo parlato prima, Gian Piero Scano, per cercare un contraddittorio e per cercare di sviscerare il problema in una platea che era quella ovviamente dei licei, come noi per esempio già facciamo da due anni a questa parte. Noi siamo sempre andati a parlare nei licei, eccetera. Diciamo che il caso specifico di attualità, di cronaca, è stato che poi alla fine, dopo questa iniziativa, che tra l'altro è andata anche benissimo, dei senatori di Forza Italia hanno fatto un'interrogazione parlamentare, perché all'interno delle scuole non si può parlare di determinate cose, non si possono invitare noti esponenti di estrema sinistra, eccetera, eccetera. A noi ovviamente questo ha dato semplicemente un
visibilità maggiore, quindi gli è andata male.
Sì, un poco. Però diciamo che perché è importante parlare in Sardegna, soprattutto nelle scuole e università? Nelle scuole è fondamentale, perché ovviamente la narrazione del ministero, degli eserciti, eccetera, eccetera, delle forze armate, avviene prima di tutto nelle scuole. Nelle scuole in Sardegna sono le scuole italiane nelle quali avviene di più questo passaggio, cioè del giornate di orientamento da parte del Ministero della Difesa, dell'Esercito, della Marina, delle forze di polizia, eccetera. E soprattutto questo comporta che in una regione come quella sarda, dove esiste un problema gravissimo con quella della disoccupazione, una delle regioni con più disoccupazione di tutta l'Europa, eccetera, eccetera, cosa succede? Che c'è un tasso di arruolamento molto maggiore rispetto alle altre regioni italiane, con una media per esempio tra la fascia del 18 e 24 anni dell'1,4 1,3-1,4 in Italia di ragazzi arruolati in questa fascia d'età. In Sardegna si arriva sui 3,7-3,8, quindi quasi più del doppio ovviamente. Certo. Questo cosa comporta? Che esiste una narrazione di un certo tipo, quindi noi cerchiamo in qualche modo di portare una narrazione nelle scuole e cercare di parlare di cosa effettivamente sono gli eserciti, di cosa effettivamente l'occupazione in Italia e in Sardegna, di cosa effettivamente le guerre imperialiste nel mondo poi comportano. Però anche nelle scuole, perché parlavo prima di Stato Spaziale Sardo. Il Stato Spaziale Sardo ha 25 soci. Di questi 25 soci, la maggior parte del momento che sono privati, sono aziende che producono armi, armamento, comunque cose di questo tipo, ma esiste anche una quota, tra l'altro all'11% per entrambi, dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari, in quanto queste due università investono sullo sviluppo di queste armi e di questi armamenti. Quindi è importante, perché c'è un filo diretto che collega in questo momento in Sardegna l'università con la guerra.
Assolutamente, tra l'altro quello che dicevi tu è un po' una cosa che avviene in Sardegna, ma avviene anche in altri territori, anche da noi, per dire, assistiamo a una spinta da parte dei militari, dell'esercito, di farsi presenti dentro le scuole, addirittura organizzando le gite scolastiche dentro le varie caserme, oppure no, facendo delle proprio esposizioni nelle piazze. Anche da noi è successo proprio l'anno scorso, una mega esposizione di tutti i carri armati, cose, in mezzo a una piazza principale, invitando tutte, cioè proprio le scolaresche a farsi il giro nel carro armato, cioè robe veramente agghiaccianti. Però chiaramente, tra l'altro, in Sardegna ha anche una connotazione di voler cancellare anche una presenza militare, che ha a che fare anche con un'occupazione militare proprio del territorio, quindi è un aspetto ulteriore, anche se vogliamo, no?
Certo.
Senti, niente, vabbè, ti volevo chiedere appunto se quindi puoi magari dare anche gli estremi per poter richiedere questo dossier per i nostri ascoltatori che volessero magari averne una copia. Come possiamo fare ad averlo?
Allora, oggi tra un paio d'ore penso che ultimeremo la fase grafica di editing, quindi diciamo che il dossier non è ancora prontissimo, però penso che già la settimana prossima noi potremo rilasciarlo anche sui media. Diciamo che conviene seguire, io dico sempre, la pagina Facebook del movimento, quindi Aforas contro le occupazioni militari, il blog, sempre aforas.blog, è diciamo, i nostri canali anche come la pagina del comitato. Diciamo che appena il dossier sarà pronto verrà rilasciato in ovviamente in formato digitale,
scaricabile.
Per poter essere anche scaricabile a chiunque.
Perfetto, quindi noi lo metteremo anche nel podcast di questa intervista, così insomma è un rimando ad approfondire anche di più e a diffonderlo poi anche magari, insomma, ognuno, ogni ascoltatore possa essere anche diffusore.
Certo.
Benissimo, senti, allora se non hai altri appuntamenti da ricordare ai nostri ascoltatori, noi passeremo agli altri compagni invece... sardi che sono partiti per il continente, sono impegnati nel tour proprio appunto sempre sulla questione dell'occupazione militare della Sardegna.
Allora io saluto tutti, rimando ovviamente al 28 aprile al corteo a Quirra, il 2 giugno invece al corteo a Cagliari con concerto annesso contro l'occupazione militare, quindi penso che i compagni vi delucideranno meglio su queste due date. E niente, vi ringrazio a te, tutti i compagni e le compagne, e una buona domenica.
Grazie mille, e allora a prestissimo per i prossimi appuntamenti.
Grazie a te.
Ciao a tutti.
Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia, difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile, con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia, stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio, l'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Grazie.
Sardine, piede, sorfizzasi, branche nell'acrimo, schiso nudeo. Rovine libero, ordemente, decoro, chi fa che in vero, so sardo, disisoso, che confieroso, prosa libertà.
Bentornati in ascolto e mentre aspettiamo di riuscire a collegarci con i prossimi ospiti della trasmissione, vi ricordiamo intanto quelli che sono i contatti per scriverci: Facebook, Twitter e anche l'email contaminati@radiazione.info. Non sono abituata.
Che gran fieroso, prosa dignità, che gran fieroso, prosa libertà. Schiniso, sardina, chi guerrete, non va presone o galera, chi serrete, sa nostra fiera, umana, solidarietà, chi fa che in vero, so sardo, disizoso, che gran fieroso, rosa libertà, che gran fierostro, solidarietà, de guerra fieroso, prosa dignità, de guerra fieroso, prosa libertà.
A Pierfranco, a Marco, a Emanuela, a Roberto e ancora Marco, a tanto uno sprigione.
Libero pensiero, pizzinoso.
Grazie di questo contributo agli Astra, Alessandro, Omar.
Ascolta Radiazione.
trascinando il dolore, risveglia tutte le ore. Un mare che è cascato, un buon figliolo, un buon soldato, che sa Francia assassina, chi se mena, che ruina. Ora attacca a me assai, riconoscemi li guai, e in petto porto dolu, ti chiudo un buon figliolo. Ma un fiume di aiorda cresce mi corda, un fede patriota fino all'ultima lotta. Ma più du braccio fiero, fissera lo straniero, giuendo sparghielale di a lotta nazionale, ricusato d'un male di Francia coniare, lingua suffuata, e cultura spoliata, paesi spopolati, paesi affannati.
Allora, 10:46 qui in diretta su radiazione.info e dopo aver sentito il collegamento con Aforas, collegamento assolutamente molto interessante che tra l'altro ha toccato diversi dei punti che poi andremo anche ad approfondire nel corso dei prossimi collegamenti. Adesso facciamo un cambio repentino di programma, non passando al prossimo collegamento dalla Sardegna, che in realtà è una Sardegna in tour in giro per l'Italia con per l'appunto diversi appuntamenti contro le basi e la militarizzazione dei territori, ma passiamo ad aggiornamenti con la rissa che notoriamente appunto sentiamo ogni giovedì durante Tamburi Rossi rispetto agli aggiornamenti sulla situazione nel Donbass, quindi parliamo appunto di guerra sul fronte esterno, ma guerra che non è poi tanto distante da noi considerando che si tratta di fatto delle porte dell'Europa, anche se spesso i media mainstream non affrontano esattamente così la tematica. Ad ogni modo andremo direttamente dalla sua voce ad avere alcuni aggiornamenti e dopo di lei invece torneremo al collegamento con il tour contro le basi appunto promosso dai compagni sardi. Quindi ancora un minuto di musica e poi saremo in collegamento rispetto agli aggiornamenti dal Donbass.
Rosa vida
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Eccoci nuovamente in diretta alle 10:51 di domenica 9 aprile. Siete con radiazione.info e ormai con questi cambi repentini per mantenere alta l'attenzione dei nostri ascoltatori che si aspettano di sentire la voce di Larissa e invece no, ascolteranno la voce di uno dei compagni sardi della collettivo Aforas contro l'occupazione militare della Sardegna, che insomma voce anche questa conosciuta in realtà alla radio, perché spesse volte lo chiamiamo per farci aggiornare rispetto alla situazione appunto in Sardegna rispetto all'occupazione militare, e lo abbiamo catturato ai nostri microfoni quest'oggi per mentre è in tour in giro per l'Italia a presentare proprio insomma le prossime appuntamenti di mobilitazione. Intanto grazie di esserti collegato.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, raccontaci un po', insomma, se puoi spiegarci, abbiamo parlato, prima siamo stati in collegamento con un altro compagno, sempre di Aforas, che ci ha, dalla Sardegna, ci ha un po' dato delle delucidazioni anche sulle ultimi, sulla presentazione del dossier che avete fatto, e appunto, insomma, invece con te ci piacerebbe un po' sentire quali sono i contenuti del tour che state portando in giro per l'Italia e i prossimi appuntamenti.
Sì, allora diciamo che siamo alla conclusione del secondo Aforas Tour. Il primo, diciamo, aveva toccato a novembre Torino, Pisa, Firenze e Bologna, in vista di quel corteo che poi fu la grande giornata di lotta, che era quella del 23 novembre. E invece stavolta siamo scesi, siamo andati a Bari, a Napoli e a Roma, in vista di due date molto importanti, che sono quella del 28 aprile e quella del 2 giugno. E sono stati tre giorni intensissimi. In uno a Bari addirittura abbiamo rinunciato a fare la serata musicale per permettere di continuare il dibattito e la discussione, perché chiaramente quando partiamo in tour portiamo sì i dossier, sì gli appuntamenti di lotta, però portiamo anche dei ragazzi sardi che fanno musica, e quindi diciamo facciamo un pacchetto completo.
Wow, vi aspettiamo anche qui,
sì facciamo tutto. C'è stato veramente un grandissimo riscontro. L'opportunità è quella comunque di cercare di trovarsi tutti in Sardegna per le prossime date di lotta. L'altra volta avevamo veramente portato tanta gente anche dal continente, speriamo si possa fare anche stavolta. E i contenuti principali chiaramente sono sempre un'infarinatura sulla questione dell'occupazione militare in Sardegna, quindi il dossier che è lo stesso dossier che noi portiamo in giro per i paesi dell'assemblea d'istituto, e poi andare a sviscerare un po' quali sono le parole d'ordine, le tematiche dei prossimi cortei appuntamenti di lotta. Se volete vado direttamente a spiegare un po'.
Certo, sì, come... sì, sì.
Sì?
Vai,
ok,
vai.
Il 28 aprile ci ritroveremo al poligono interforze del Salto di Quirra, che è il poligono più grande d'Europa, per Sabietes Sardegna. Sabietes Sardegna è una festa, è un ricordo della caccia dei piemontesi del lontano 1794, e per i sardi, soprattutto i sardi indipendentisti, è una giornata particolare, visto che diciamo nel corso della storia ha sempre avuto una caratterizzazione un po' folclorica o di barra di approfondimento. Questa abbiamo deciso di cogliere due piccioni con una fava e cercare di portare il pubblico della Sardegna, ma soprattutto di tutti i sardi e sarde, di fronte a un poligono. Non è una scelta a caso, perché per nostra fortuna in quella giornata si è potuto esercitarsi l'aeronautica e la marina, però allo stesso tempo uffici e scuole a Cagliari sono chiusi, quindi per noi è anche l'opportunità per la prima volta di riuscire a stare fuori dal poligono durante l'esercitazione, però con tutta una serie di persone che non hanno mai potuto partecipare agli eventi di Afora, perché chiaramente noi tendendo a fare a praticare l'obiettivo e quindi interrompere le esercitazioni, siamo sempre stati obbligati a fare le esercitazioni con lunedì e venerdì. Questo sedile di Sardegna, diciamo, ce lo permette, con una platea che potrebbe essere veramente importante.
Assolutamente. Tra l'altro ho sentito che ci sono anche dei compagni di Milano che vorrebbero fare contemporaneamente una mobilitazione rispetto proprio al 28 per rilanciare oltre i confini della Sardegna questo momento di mobilitazione anche contro le basi, insomma. Per cui state seminando bene, fa bene fare i tour.
La fortuna è che anche durante l'intervento di Napoli abbiamo scoperto di un collettivo campano che lotta contro la guerra e il militarismo, che già a novembre di 2 anni fa aveva cominciato a fare una serie di presidi in contemporanea con gli appuntamenti di Lotta in Sardegna. Per me è stato anche un piacere incontrarli, perché poi chiaramente si va un po' anche a discutere di quella che può essere l'importanza della solidarietà al di fuori della Sardegna. Una delle cose che per l'appunto noi abbiamo segnalato che potrebbe essere di fondamentale importanza è quello di recarsi ai porti e cercare di segnalarci che tipo di truppe si stanno spostando verso la Sardegna. Da quando abbiamo incominciato la mobilitazione con la Foras, i calendari delle esercitazioni sono sempre più scarni e non riusciamo ad avere troppe informazioni, e invece sapere chi va a allenarsi e cosa spara per noi può essere comunque un dato importante, che ci porta poi a fare degli interventi che possono essere sia in radio che durante le assemblee popolari, per spiegare concretamente chi andrà a allenarsi, cosa fa e poi verso dove entrerà il suo raggio d'azione a livello internazionale. Quindi è stato interessantissimo confrontarsi con questi compagni di Napoli, e poi soprattutto ringraziamo quelli di Milano che continuano a darci solidarietà e speriamo di poter ricambiare in qualche modo.
Ma assolutamente, facendo quello che state facendo direi che è il modo migliore per ricambiare, perché qualsiasi passo avanti contro l'imperialismo venga fatto è una vittoria per tutti, quindi insomma direi che non occorre fare altro, andare avanti per questa strada è già fondamentale. E quindi poi parlavi del 2 giugno invece a Cagliari, giusto?
Sì, diciamo per dare aggiungere un altro tassello a quelle che sono le mobilitazioni di Afora, per la prima volta abbiamo deciso di portare in piazza Cagliari un corteo durante la giornata di festa. La giornata sarà la festa della Repubblica, e noi dall'altra parte invece cercheremo di occupare tutte le piazze per fare in modo che non ci siano parate militari. Sarà una giornata più di partecipazione e di socialità rispetto a questo tema. Abbiamo deciso di fare un corteo grosso a Cagliari la mattina, per poi anche dimostrare di fronte a chi ci vorrà raggiungere quali sono le occupazioni militari presenti nella città di Cagliari, perché ricordiamo che Cagliari è la città dei casermoni della Brigata Sassari, e ha tutta una serie di uffici e postazioni logistiche che sono quelle che diramano gli ordini per tutta la Sardegna e per tutti i poligoni sardi. Ci piaceva l'idea di coinvolgere la popolazione, cercando poi la sera di ritrovarci nello splendido parco di San Michele per dare vita a una giornata con workshop, laboratori, stand e poi un concerto del finale che raccoglie tutta una serie di artisti sardi che magari nelle loro canzoni non hanno puntato sulla causa antimilitarista e contro l'occupazione militare, che però hanno dimostrato la voglia di dare il loro contributo e partecipare. E questo è un segnale che lanciamo, soprattutto come lo facevano anche i compagni di Notav, soprattutto della nostra città, è un messaggio che lanciamo a tutti i sardi e le sarde, che c'è comunque un sentimento, c'è questa voglia di riscatto del popolo e vogliamo, diciamo, il 2 giugno sancire una possibilità di unione, di fare di questo tema una battaglia di tutti e tutte.
Assolutamente, guarda, e su questo secondo me anche è una cosa assolutamente da portare avanti, si potrebbe portare avanti in qualsiasi città, tra l'altro, nel senso che il 2 giugno purtroppo abbiamo visto sempre più spesso e le istituzioni caratterizzarlo come una giornata, cioè, all'insegna della, no, della parate militari, della glorificazione, della, di fatto dell'interventismo italiano sui fronti di guerra, e questo anzi dovrebbe trovarci tutti contrari, ricordando che tutto quello che sono, per esempio, le spese militari sono a, cioè, vanno a detrarre e vengono pagate con il taglio dei servizi sociali su tutti i fronti, dalla casa, la sanità, la scuola, eccetera, quindi non c'è proprio niente da glorificare, e soprattutto si paga poi con le guerre, con i massacri dei popoli, quindi insomma un'occasione in più sicuramente per far presente che noi non, le guerre non la vogliamo e non la vogliamo neanche pagare, insomma. Quindi, mi sembra
importante. Sì, e cercare poi di raggiungere, diciamo, una sorta di popolazione che in questo momento, soprattutto in Sardegna, non si è accorta forse della pregnanza e dell'asfissia che questa occupazione militare ci dà, con la loro presenza in scuole, università, nelle strade, quindi quella è veramente un'occasione che non si può perdere, veramente, per raggiungere la più ampia fetta della popolazione.
Assolutamente. Senti, allora ovviamente i nostri microfoni saranno a vostra disposizione in quelle giornate, quindi ci risentiremo assolutamente in quell'occasione, e se non avevi altri aspetti da sottolineare, possiamo insomma salutarci e sentirci nelle prossime settimane.
Allora, un'altra cosa a cui tenevo a sottolineare è che abbiamo messo online finalmente il sito di Aforas, e lì ci sono, diciamo, più o meno tutte le date e tutte le cose che stiamo preparando. Una di queste è un concorso di idee per quanto riguarda il simbolo di Aforas, perché ci piacerebbe che fosse una cosa, diciamo, partecipata, comunque che tutte le idee diano ricchezza a questo movimento, quindi vi indirizzo lì a foras.blog.org. Diciamo che per adesso è tutto, e poi chiaramente noi vi aspettiamo il 28 aprile e il 2 giugno. Chiaramente ci sono voi low cost, traghetti da dove ci sono, dove si possono prendere, siete sempre benvenuti e benvenute, quindi di questa ospitalità.
Assolutamente, quindi invitiamo tutti i compagni e le compagne, gli ascoltatori, a essere in Sardegna in quell'occasione, che insomma direi ottima per farsi un bel viaggetto.
Esatto.
Benissimo, allora a prestissimo e un saluto a tutti i compagni e buona continuazione del tour.
Grazie mille, buona giornata, ciao. Ciao.
C'è stato ammazzato, gli sciacalli suonano là, urlano, sfida lo Stato. Quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo. Questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente. Mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gela il sangue nelle vene. Penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame. E non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati. E mentre sono in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere il niente. Mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il
il suo corpo e sfocato il suo sorriso. Auro è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia. Bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Basta, 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che cerca suo figlio, una speranza, un appiglio. Ma in notte profonda laggiù in Medio Oriente c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il volato di uno sparo ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata. Ed è fiero lo sguardo del mio fratello africano, con la sua terra nel cuore e quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, 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 go. E mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri.
E rieccoci allora in diretta alle 11:06, sempre qui su radiazione.info con la nostra rassegna degli inviati, oggi dedicata, come abbiamo già detto, al tema della guerra imperialista. Purtroppo solamente adesso apprendiamo che non è possibile fare il collegamento con Larissa, ma senz'altro lo si recupererà giovedì durante la trasmissione di Tamburi Rossi, durante la quale si resta sempre aggiornati rispetto a questo scenario di guerra e di resistenza. Nel frattempo, tra pochissimo, sentiremo invece un compagno di Milano, perché se poco fa abbiamo ascoltato la testimonianza di due compagni sardi rispetto alla militarizzazione della Sardegna, quindi vediamo uno scenario in cui non ci si può sbagliare, perché abbiamo poligoni, basi ed esercitazioni che proprio permeano e danneggiano la vita della popolazione locale. Altrettanto accade a Milano, se non però in maniera propriamente così chiara e così d'impatto. Un impatto diverso certamente, però che comunque anche lì danneggia la vita delle persone. Infatti parleremo tra poco con lui proprio della militarizzazione del quartiere San Siro, dove di fatto vengono installati checkpoint, presidi fissi, presidi mobili, quindi con tanto di volanti, jeep, e quindi con un vero e proprio impatto di guerra, e tra l'altro mezzi rispetto ai quali Sala ha addirittura chiesto un incremento, e addirittura insomma qualsiasi aspetto della vita del quartiere, ad esempio quella dei controllori sui pullman, diventa proprio uno scenario quasi da occupazione rispetto a questa operazione strade sicure. Quindi vedremo un po' cosa accade. Di certo questo scenario ci riporta comunque ai recenti decreti Minniti, che senz'altro approfondiremo meglio anche in occasione di altre trasmissioni e di altre interviste che faremo nelle prossime settimane proprio ad avvocati e a compagni che hanno approfondito e stanno approfondendo la tematica. Di certo come dire, rispetto ai decreti Minniti si sono mossi anche gli operatori sociali a Genova, visto che proprio l'altro giorno sono stati in piazza contro questo decreto immigrazione, che rischia di fatto di trasformarli in pubblici ufficiali. Difatti c'è anche un articolo sul Fatto Quotidiano che riporta la notizia appunto di oltre un centinaio di manifestanti sceso in piazza a Genova proprio in occasione della visita del ministro dell'Interno Marco Minniti, ospite tra l'altro dell'ANCI. E difatti con una prima manifestazione alle 16 davanti alla prefettura e poi alle 17:30 nel piazzale della stazione di Brignole si sono dati appuntamento i lavoratori del sociale, quindi gli operatori, gli educatori e gli attivisti, per contestare il decreto sull'immigrazione, che infatti porta il nome del ministro, che poi, come abbiamo detto tante volte, l'immigrazione non è assolutamente qualcosa di scollegato alla guerra, anzi ne è una direzione diretta conseguenza. E non a caso questo decreto, come avevamo già visto anche in una serie di rassegne stampa, va a incidere pesantemente proprio a danno di chi fugge da guerra e miseria. Ed è proprio in strada, a pochi metri da questo incontro blindatissimo tra ministro e amministratori locali, che hanno fatto il volantinaggio. Quindi gli operatori sociali hanno messo sotto accusa la trasformazione della loro professionalità in pubblici ufficiali, e difatti si sono contestati anche l'introduzione dei DASPO urbani e l'eliminazione di un grado di giudizio per i richiedenti asilo. Tra l'altro in questa occasione si è parlato anche di diritto alla cittadinanza, alla nascita per i figli degli immigrati nati e cresciuti in Italia, e la manifestazione ha visto ovviamente dei contenuti contro i CIE, adesso trasformati in CPR, quindi centri permanenti per il rimpatrio, dove, lo ricordiamo, Minniti aveva più volte sottolineato che i CPR non avrebbero avuto nulla a che fare con i CIE, ma l'ha sottolineato talmente tante volte che ovviamente ci siamo subito resi conto che non solo sarebbero stati sulla stessa linea, cioè sarebbero stati una continuazione dei CIE, ma addirittura un loro peggioramento. E poi come dire, la mobilitazione si è conclusa, ma il nostro augurio è quello che possa replicarsi anche in tutte le altre città e in tutti quei contesti, appunto, in cui gli operatori sociali non vogliono diventare dei pubblici ufficiali, come questo decreto rischia di trasformarli.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Bentornati in ascolto, sono Leo C, siete sempre su radiazione.info con la rassegna degli inviati. Prima di darci al prossimo collegamento, facciamo una piccola parentesi su un piccolo aggiornamento per quanto riguarda l'imperialismo italiano e in particolare l'organizzazione in corso nella città di Lucca per ospitare il prossimo G7. L'articolo che andiamo a leggere è di Manlio Di Nucci del 4 aprile e si intitola appunto La fiction del G7 esteri a Lucca. Dopo Lucca Comics, Festival Internazionale del Fumetto, la città toscana ospita il 10-11 aprile un altro evento internazionale del genere fiction, il G7 dei ministri degli esteri. È il più importante degli 11 incontri a Firenze, Roma, Lucca, Bari, Bologna, Cagliari, Torino, Bergamo e Milano, con cui il governo Gentiloni, nell'anno di presidenza italiana del G7 prepara, senza badare a spese, il summit che si svolgerà al termine del a Taormina. Il 26 e 27 maggio il G7 è formato da 6 maggiori paesi della NATO: Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia, più il Giappone, il più importante alleato degli Stati Uniti e partner della NATO nella regione Asia-Pacifico, dove il Pentagono sta schierando contro la Cina crescenti forze anche nucleari. Quello che si svolge a Lucca con la sigla G7 per esaminare le attuali questioni di politica estera e sicurezza internazionale sarà dunque di fatto un incontro USA-NATO. Esso confermerà quanto già detto dai ministri degli esteri dell'Alleanza riunitisi a Bruxelles il 31 marzo: garantire la sicurezza dell'Europa messa in pericolo da una Russia che vuole sempre più imporsi e che dopo la illegale annessione della Crimea continua a violare la sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina con le sue azioni aggressive. Con questa motivazione la Russia è stata sospesa nel 2014 dal G8, ossia dal G7 allargatosi quando nel 1997 l'aveva accolta nel suo club esclusivo. La ragione di fondo è che la Russia di oggi non è più quella in profonda crisi degli anni 90, quando sotto la presidenza Yeltsin era assoggettata agli interessi delle potenze occidentali. Ricostruito un tessuto politico ed economico interno e creatasi una propria sfera di relazioni internazionali, in particolare con la Cina, la Russia, sotto la presidenza Putin, ha riacquistato il rango di grande potenza, da cui la decisione USA-NATO di innescare, con il push di piazza Maidan e l'attacco ai russi di Ucraina da parte di milizie neonaziste appositamente addestrate e armate, la reazione a catena che ha riportato l'Europa a una nuova guerra fredda, con un sempre più pericoloso confronto anche nucleare. Contemporaneamente, il G7 esteri riaffermerà che la sicurezza dell'Europa è messa in pericolo da ciò che la NATO definisce turbolenza e violenza in Nord Africa e Medio Oriente, in particolare in Libia, Siria e Iraq, e dal conseguente terrorismo delle nostre strade. Questa è la fiction. La realtà è che sono proprio le sei potenze NATO, rappresentate al G7 esteri, le principali responsabili di tutta questa turbolenza e violenza provocata dalla demolizione dello Stato libico, dal tentativo di fare lo stesso in Siria, non riuscito per l'intervento russo a sostegno delle forze governative, e dalla riapertura della guerra in Iraq, offensiva pianificata nella quale, documentano concrete prove, è stato usato il terrorismo di marca islamica per attaccare all'interno questi stati retti da governi laici e per diffondere in Europa la paura di attentati, finalizzata questa a giustificare la proiezione di stabilità al di là dei nostri confini, ribadita alla riunione NATO del 31 marzo, ossia la proiezione di altre forze militari nelle aree strategicamente ed economicamente più importanti dell'Africa e del Medio Oriente. Conseguenza di tutto questo è il drammatico esodo di milioni di persone che, sradicate dalle loro terre, rischiano la vita, e spesso la perdono, per raggiungere l'Europa, mentre il G7 esteri esprimerà preoccupazione e commozione per il dramma dei migranti.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La dove i potenti da fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha il permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà, ti ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri, con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sovverchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome, cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza, stai pulce.
E allora eccoci, le 11:20 in punto, e come preannunciato adesso siamo in collegamento con un compagno di Milano. Intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per il tuo contributo.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, noi appunto prima di te abbiamo fatto una serie di interviste a due compagni che ci hanno ben spiegato qual è la condizione della Sardegna nei termini della militarizzazione del territorio, quindi ovviamente rispetto a qualcosa che è ben visibile rispetto a basi, esercitazioni, poligoni e purtroppo anche tutte le conseguenze nei termini anche della salute che viene strappata via alla popolazione. Dicevamo però che la guerra di per sé ha due facce, quindi quella del fronte esterno e quella del fronte interno, ma nel fronte interno assumiamo anche tante sfaccettature di come la guerra arrivi nei nostri territori, nei nostri quartieri. Sappiamo che di sicuro te hai un po' il polso della situazione rispetto alla zona di San Siro e ti chiederei se per iniziare un po' questo approfondimento potresti fare per gli ascoltatori di Radiazione una panoramica rispetto alle modalità della militarizzazione in questa zona e anche delle considerazioni, insomma, rispetto all'impatto sulla vita del quartiere, cosa accade dopo la militarizzazione di questa zona.
Sì, va benissimo. Beh, intanto vabbè, sono Ivan e parlo a nome di un collettivo di compagni, si chiama Collettivo Libero Spazio e opera a Milano proprio nella zona San Siro. Intanto la zona San Siro è abbastanza famosa per la presenza dello stadio, però parliamo di un quartierone diviso in due, una parte molto residenziale, molto signorile, ville, verde, piscine e metropolitane, e dall'altra parte un quartiere estremamente popolare di costruzione fascista, no? Quindi degli anni 30, da cavallo tra il 30 e il 45. E noi abitiamo e operiamo in questa parte del quartiere. Ecco, la militarizzazione di Milano e la guerra come impatta su un quartiere del genere. Un paio di dati, noi ci siamo divertiti a cercare dati, a parlare con le persone e a vedere una serie di cose. Allora, la prima impressione che ci è stata data da un paio di persone fuori dal quartiere che sono arrivati è stata: cavoli, sembra di essere a Beirut. Noi abbiamo una presenza militare con due checkpoint all'ingresso del quartiere, uno da una parte e uno dall'altra. I checkpoint sono con Defender o Campagnola più volante della polizia. Poi abbiamo un presidio fisso nella piazza del quartiere, la piazza Giardino, con Campagnola, Defender, Carabinieri e polizia fissa. Se consideriamo che il quartiere è attraversato da uno stradone che è 1200 metri, alla fine dello stradone c'è la caserma Santa Barbara, che dopo ne parleremo che cos'è, e questo percorso si smette dai 4 ai 10 minuti a farlo se c'è traffico, e c'è un passaggio di 700 uomini divisi per 4 sui Defender o 3 sulle Campagnole, fanno 200 mezzi. Noi tutti i giorni vediamo passare 200 mezzi. 200 mezzi, che vuol dire per 4 volte al giorno. Questa è la prima sensazione, la prima cosa che si guarda e si vede. La caserma Santa Barbara è una caserma operativa, comando NATO, utilizzata come base operativa e foresteria per questa operazione che si chiama Strade Sicure, con questa presenza di militari, e nel 2016 e per il successivo 2017 prevede la sede di oltre 700 uomini operativi, 700, che almeno 4 volte al giorno passano su dei mezzi. con problemi di traffico, di inquinamento, impatto visivo. Questi militari non è che sono solo in divisa, sono in mimetica con fucile mitragliatore puntato, non so se caricano, questo non abbiamo potuto verificarlo fortunatamente.
Fortunatamente.
Fortunatamente. In più si aggiungono quelle che sono le ronde della polizia, dei carabinieri e dei militari in accompagnamento, cioè sono in due, almeno due. Questo è lo scenario. Più i vigili urbani, più i controllori dell'ATM, che è l'azienda di trasporto municipale, che adesso ha appaltato a una security, sono armati con le pistole, quelle che sparano corrente elettrica. Questo è lo scenario che vediamo nel nostro quartiere.
Sì, è uno scenario direi assolutamente...
Beirut non, sembra forte, però guarda, siccome è un quartiere tra l'altro a forte presenza di immigrati, abbiamo un 35% di immigrati, quindi non è percepita, c'è una presenza di immigrati alta e molti sono di paesi islamici, in particolar modo dell'Egitto. Quando parli con loro, noi ti confronti su ste cose, loro non la vedono una cosa anormale, loro dicono no, noi siamo abituati, da noi negli ultimi anni è così, c'è la guerra.
Certo, ma rispetto un po' agli abitanti in toto del quartiere e soprattutto rispetto alla loro condizione di classe, un po' quali sono i loro sentimenti, insomma, chi è favorevole, chi è contrario, chi è indifferente, e anche come cambiano poi i comportamenti e eventualmente anche i luoghi di ritrovo rispetto a questo scenario che tu ci hai descritto.
Ma guarda, noi abbiamo fatto, ci siamo anche divertiti oltre a chiacchierare, a fare un po' di interviste, il lavoro che facciamo da un po' di tempo. Gli impatti sono di tre tipi e diversi. Il primo è sui commercianti. Hai alcuni commercianti che ovviamente gioiscono, perché i militari sono tanti e comunque passando in qualche modo si fermano, consumano e quindi portano soldi, ma tra gli stessi commercianti ci sono alcuni che detestano alcuni atteggiamenti, la richiesta di sconto, la richiesta di non fare la fila, e non glieli concedono. Quindi c'è già questa prima roba. La seconda è, sicuramente ci sono tutta una serie di persone che sono favorevole, vedono di buon occhio la presenza militare, dicono di sentirsi più sicuri, tutelati, ma con queste persone, molte di queste persone, ci siamo fermati a parlare, e se si affronta veramente la questione della presenza militare e si approfondisce, quello che si percepisce è che la presenza viene tollerata, non accettata, tollerata. Perché? Perché si ha paura, perché ci sono gli arabi, perché ci sono i musulmani, perché ci sono i rom, viene tollerata. Mentre invece, quello che dicevamo prima, in particolar modo tra i più giovani, tra i giovanissimi e tra i più anziani italiani, e molto diffusa anche tra la presenza sudamericana, l'atteggiamento è molto meno di accettazione, molto meno, proprio di fastidio, un'ingerenza nella vita quotidiana, diciamo, soprattutto negli anziani, che dicono ma sta roba è inaccettabile, sta roba ci fa ricordare roba passata, anche gli anziani che dicono però un po' di ordine, un po' di disciplina, poi quando parli ti dicono sì vabbè, un'esagerazione, i militari armati, e in più poi si va sempre a finire sulla questione costi. Che può sembrare una sciocchezza, ma non lo è, perché queste persone sono stipendiate, e oltre ad essere stipendiate, questi 700 militari sono tutti fuori Milano e costano 1670,25 euro al mese più lo stipendio, 4.000 rotti euro, 2 milioni e mezzo di euro in un quartiere dove ci sono buche. Queste sono le reazioni di chi la vede in maniera un pochettino diversa. E poi l'impatto ambientale, e passano con dei mezzi in continuazione e c'è una puzza di gasolio, e qui verde non ce n'è, cioè il verde ce l'hanno alla montagnetta di San Siro e allo stadio. Sui punti di ritrovo alcuni bar non vengono più frequentati. Questo è si vede.
Sì, che poi mi viene anche da fare una considerazione rispetto alle cifre che dai, che per l'appunto, tra l'altro lo vedremo anche in uno dei prossimi collegamenti, i costi, come dire, della guerra sia sul fronte esterno ma anche sul fronte interno sono soldi che di fatto sono sottratti a
risorse, certo,
esatto, sono sottratti a tutt'altro, però pur essendo sottratti a tutt'altro, quello che accade è che la militarizzazione che ci descrivi di fatto vuole essere, ce la vogliono far accettare, la vogliono comunque imporre, ma la vogliono imporre creando anche un consenso attorno a questo. Infatti magari parlavamo, no, anche l'altro giorno di come venga fatta anche una propaganda militarista all'interno delle scuole, l'abbiamo visto anche prima con il compagno sardo che ci diceva appunto di come l'esercito entri nelle scuole a far vedere com'è bello esportare la democrazia in giro per il mondo.
Assolutamente sì, guarda, c'è stato tra l'altro un incontro qui a livello istituzionale con l'assessore alla sicurezza Roggia, PD, giusto per la cronaca, il sindaco Sala, dire PD è un po' una roba strana, voluto da chissà chi, e Bestetti, che è presidente di zona del municipio Forza Italia. Cioè le richieste erano le stesse, i ragionamenti erano le stessi, mettiamo telecamere, chiediamo più sicurezza, chiediamo più uomini, e poi ti vedi davanti alle elementari, non alle scuole superiori, i militari armati e i bambini che vanno a chiedere accompagnati dalla maestra e presentati come belli, simpatici, bravi. Questi sono armati, questi sono armati. Qualche bambino che piange magari lo si sgrida sul fatto che è stranito dal vedere i militari o si spaventa. Cioè questo è il passaggio, questo è il passaggio. Purtroppo non solo una forte campagna, ma due giorni fa hanno bombardato, cioè non è che è cambiata la percezione, non è peggiorata la percezione nel quartiere.
Sì, non tra l'altro.
È la stessa identica, già in parte sembra la guerra è lontana, poi ti giri ai militari e dici vabbè, ma siamo obbligati perché? Cioè, poi ti capita che bombardano e dici sì vabbè, ma già li avevamo i militari, già è tutto così, già questo tipo di pensiero, di ragionamento, quando poi lo affronti con le persone, cerchi di andare in profondità, ti trovi davanti a tutta una serie di problematiche grandi.
Assolutamente, ma poi mi dicevi l'altro giorno, rispetto allo scenario già drammatico che ci hai descritto, che Sala ha addirittura chiesto, visto che lo stavi nominando, un incremento di questi mezzi, e magari non è un caso, visto che parallelamente coglie anche l'occasione, soprattutto anche a fronte dei recenti decreti Minniti, dei quali abbiamo accennato, di aumentare anche la repressione. Quindi ad esempio mi viene naturalmente da pensare alla situazione della lotta per la casa.
Sì, guarda, intanto la richiesta durante quell'assemblea che ti dicevo, c'erano tutte e tre tutte nuove telecamere. Se consideriamo il passaggio sulla casa in questo quartiere è fondamentale, qui ci sono su 6.150 appartamenti, molti sono ancora lastrati e alcuni sono occupati. Nei momenti di tranquillità ci sono un paio di sgomberi al mese, nei momenti alti si arriva a 3-4 al giorno, e oltre a, cioè non sono sgomberi tranquilli con una pattuglia, sono sgomberi dove c'è una presenza militare importante, una presenza delle forze dell'ordine in questo caso importante, importante quegli idranti. Quindi lo scenario in questo quartiere è davvero, davvero, davvero di un certo tipo. E la richiesta, se consideri, facevamo prima il ragionamento, ti dicevo che la presenza degli immigrati è molto alta, molto, e ci sono parecchie, la comunità egiziana è forte, e la comunità forse più forte che c'è, anzi senza forse. Questo è il fatto della presenza musulmana sui giornali, come viene presentata. È come se fosse un quartiere sotto scacco dell'ISIS, e chissà cosa fanno, e chissà, forse in parte siamo tutelati, qua non ci attaccano, a volte senti ragionamenti, non ci attaccano perché sono tutti loro. Quando fai questo, passano questo genere di messaggi in continuazione, e hai i giornaletti che vengono distribuiti, quelli gratuitamente, Milano Today, che parlano di San Siro come o una discarica sociale o la zona rossa di Milano, la presenza degli immigrati. Tu parli con gente che non vive qui e pensa che tu abiti davvero nella Kasbah, ma tutto quello che uno può vedere entrando sono i checkpoint. Una zona di guerra, se la fai diventare una zona di guerra e continui a presentarla come una zona di guerra, poi il rischio è che lo possa anche diventare, non lo so, non ho idea. Noi ci viviamo, abbiamo rapporti, il mio vicino è egiziano, musulmano, ci vediamo, a volte mangiamo insieme, quello sopra di me è Rom, quella di fronte a me è Eritrea, e l'altra signora invece è italiana. E ci troviamo, parliamo e cerchiamo di risolvere i problemi che abbiamo nel condominio, andando oltre quelle che possono essere le differenze. Se riesco io, se riescono i miei vicini di casa, io vabbè. sto facendo considerazioni che non so se
ma in realtà anche il quartiere dal quale stiamo trasmettendo noi è sicuramente ricco di tante etnie e di tante tradizioni che comunque tutto sommato riescono a incontrarsi, anche se ovviamente c'è chi soffia sempre sulle differenze in maniera tale da sobillare i soliti discorsi sugli immigrati che ruberebbero il lavoro, che ruberebbero le case popolari, che ruberebbero i posti negli asili nido, che poi insomma sono tutte quelle affermazioni sulle quali fa ampiamente campagna elettorale un partito come la Lega Nord, ma che poi nella pratica fomenta anche il PD del quale Sala, certo, che prima nominavi, fa parte. E io volevo anche chiederti un'altra cosa rispetto...
Scusa un secondo, sì. La cosa più assurda è che la risposta è ti do militari, cioè, anche se fosse vero, sappiamo tutti che non è vero, mi rubi i posti nell'asilo, do più posti asilo, no, metto i militari.
Esatto.
Quando fai questo ragionamento con le persone che dicono ci rubano il posto, e poi arrivano al concetto che dicevamo prima, ah cavoli hai ragione, dei militari ne sentiamo il bisogno, perché abbiamo paura, non perché ci rubano i posti. Cioè, ma hai paura di cosa? Di uno che ha bisogno di un posto all'asilo come te?
Beh, ma in questo senso è stata simpatica la scritta murale comparsa al sud rispetto alla necessità di avere più lavoro e meno sbirri, alla quale sicuramente insomma tutti si associano. O meglio, non tutti si associano, ci associamo noi, ma ad esempio Don Ciotti e molti altri hanno risposto in tutt'altra maniera. Al di là di questo, io ti volevo chiedere anche come se si sono eventualmente concretizzate delle manifestazioni contro la militarizzazione del quartiere.
Ma noi abbiamo fatto una serie di iniziative, dove abbiamo cercato di spiegare i dati e le cose che ci siamo appena detti, attraverso quella che è l'idea della repressione e le eventuali possibili risposte. la risposta del quartiere è difficile, è più facile che a queste iniziative, a questi incontri vengano persone fuori dal quartiere. Rispetto invece ad iniziative concrete, ce ne sarà una il 28, importante, in concomitanza con la Sardegna. Ci sarà un presidio, dobbiamo ancora ragionare dove, ce ne sarà forse anche più di uno a Milano, lo stiamo organizzando con altre realtà, in particolar modo con la panetteria occupata di Milano, nella zona, anche ragionare di guerra è abbastanza difficile, ragionarne pubblicamente è abbastanza difficile, diciamo che è più accettato dagli abitanti del quartiere il confronto a tu per tu, in particolar modo nei bar o fuori dai bar. Sembra brutto dirlo, però è una realtà. Noi usiamo una sede storica in quartiere, che è uno spazio sociale occupato che c'è da oltre 20 anni, ed è molto vissuto dal quartiere, perché ci sono tante realtà all'interno. Parlare di guerra, quando lo facciamo lì, le realtà del quartiere un po' hanno paura, non lo so, o forse sembra che non interessa. Facevamo prima il passaggio, abbiamo tanti arabi, e la loro risposta è: noi ci siamo abituati, sta roba a me preoccupa molto, molto, mi spaventa. Il rischio è che fra 3 anni, 4 anni, 5 anni, se va avanti così e non siamo in grado di dare risposte diverse, il rischio è che poi tutti sono abituati a sta roba. Quello che era intollerabile 15 anni fa, 20 anni fa, la presenza dei militari in giro per Milano, oggi molti l'accettano, quindi troviamo questa grande difficoltà. Mentre invece il 28 sì, siamo in concomitanza con l'iniziativa che fanno in Sardegna al poligono,
sì.
Noi anche a Milano con i compagni di panetteria rilanceremo una serie di presidi, poi magari vi facciamo sapere dove o...
Sì, sicuramente ci risentiremo e ci aggiorneremo proprio per rilanciare queste iniziative, perché infatti prima, quando abbiamo sentito i compagni sardi, ci hanno proprio parlato del 28, e difatti siamo ben disposti ovviamente a collegarci qui su Radiazione, sia insomma di nuovo con la Sardegna, ma anche da Milano, proprio per nel nostro piccolo anche pubblicizzare e rilanciare questi appuntamenti. Io ti ringrazio molto per il tuo contributo, perché comunque ci hai offerto uno spaccato della situazione milanese proprio dal punto di vista della militarizzazione, quindi della guerra sul fronte interno. E se non ci sono altre cose da aggiungere, io ovviamente di nuovo ti ringrazio, ti saluto e ci risentiamo prima del 28.
Va bene. Ci salutiamo, saluto te, saluto tutti.
Grazie mille. Allora ci risentiamo e io avviso gli ascoltatori, insomma, di rimanere in collegamento, perché tra pochissimo saremo in diretta con Catania. Di nuovo
un saluto anche a Catania. Ciao.
Grazie, a presto.
Ciao a tutti. Ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
per mascherare la dittatura, faccia da chi abusa di giacca e cravata, ma la Valsusa non ha paura, così come tutte quelle zone interessate dalla tratta alla saratura. I vostri concetti, la cura, i vostri ammetti, fino alla vittoria obbligatoria. Ora come la metti, la metti, che ci vorreste netti come mela tra la mensetti, due fieri cretinetti, voi veri scemi abietti. Poi qua la mia gente osa, che da ciò non è vasa, chi a favore di sta cosa, perché non perde la casa. No, da Brescia al Basso Garda, fermarci è impossibile, dal Terzo Valico a Trento, fermarci è impossibile, dal Susa e Mugello, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
Svegliatevi gente, non è un treno in Val Susa, sono i vostri soldi, mangiati da chi li usa, da uno stato di comodo, con la mafia collusa, della vostra fiducia, di chi ne abusa, è la morte del mondo, tra rifiuti e amianto, alzate le mani al cielo, e poi chiudetele a pugno, per un nuovo giorno, ce lo insegna la storia, resistere sempre fino alla vittoria,
e se sarà sconfitta gliela faremo pagare, partendo da un foro fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave, orgoglioso della mia bandiera, un treno pur sopra una barriera, sfondo bianco, chi respira l'amianto, scavando quella galleria, per citare il contro di questo mostro chiamato ferrovia, non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda, fermarci è impossibile, da Terzo Valico a Trento, fermarci è impossibile, dal Susa e Mugello, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
E non è solo un treno, ma l'interesse della casta, ogni buco binario, da destra a sinistra, e non è terrorista, chi difende la terra, mettete vero in testa, la resistenza non si arresta, la protesta non c'è svolta, champagne molotov, dai da bere alla tua sete di rivolta, del resto la violenza, narrazione alla violenza, e fa più rumore un manganello che pedra,
il Parlamento fermerà la tavola,
no garantito,
un cantiere non è,
un forte convertito,
questo stato non c'è, ma va salito, ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito, fermarci è impossibile, fanculo i poliziotti e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi, o i vostri silenzi, ignoranti e bigotti, io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Ascolta Radiazione.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 11.48 di domenica.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 11.48 di domenica 9 aprile. Siete in ascolto della rassegna degli inviati, quest'oggi con l'argomento guerra, fronte interno, fronte esterno. E insomma, grazie a le interviste fatte finora siamo riusciti a ben seguire questo doppio fronte, no? Cioè come la ricaduta sul piano interno di quanto degli eventi di guerra che sempre di più infuriano sul fronte, sui vari fronti esterni aperti. Ma andiamo a vedere, tra l'altro, insomma, se andiamo a vedere in particolare rispetto all'imperialismo italiano alcune riflessioni che possono risultare molto interessanti, tratte dalle note di fase del collettivo Tazebao, e questo in particolare anche perché insomma viene citato per esempio Minniti, di cui già prima di trasmissione attraverso varie interviste è stato fatto presente, insomma è tornato questo nome. Allora andiamo un po' a vedere, no? È interessante anche analizzare chi è il personaggio che troviamo dietro agli accordi. Stiamo parlando qua degli accordi con la Libia rispetto alla questione dell'immigrazione. Il ministro dell'interno Domenico Marco Minniti, uomo fedelissimo alla NATO e legato ai servizi segreti, si è distinto negli anni per la lotta contro il pericolo, fra virgolette, dell'immigrazione e del terrorismo internazionale, sempre virgolettato. L'accordo con la Libia infatti è il risultato di un tour che Minniti ha organizzato per incontrare capi di Stato e ministri del Mediterraneo con l'obiettivo di rafforzare il controllo militare delle le frontiere ed accelerare le espulsioni. Si parlava di immigrazione anche prima, no? nell'ultimo intervento appunto da Milano. Sul fronte interno, ovviamente, lo scopo del Viminale è quello di riuscire a raddoppiare in pochi mesi il numero delle espulsioni. In tutto il territorio nazionale verranno istituiti nuovi CIE da 100 posti circa nei pressi dei porti e aeroporti. Si è chiaro che queste manovre, sia sul piano internazionale, rimandano al ruolo dell'imperialismo italiano in Nord Africa. Sul fronte interno, esse puntano a costruire, per il PD e il governo Gentiloni, dei tentativi di rafforzare la propria egemonia, con misure e toni tipici della destra leghista, strumentalizzando ancora una volta la questione dell'immigrazione come arma di distrazione e divisione delle masse, quello appunto che, di cui parlava anche appunto proprio il compagno di Milano appena intervistato, oltre che aggravare il terrorismo di Stato contro il proletariato immigrato per renderlo ancora più docile, sottomesso e ricattabile sui posti di lavoro e nella società. In senso più generale, il governo italiano si sta riorganizzando complessivamente sul fronte esterno della guerra. L'idea di base è di accelerare sul piano legale la partecipazione dei militari italiani ad operazioni militari in giro per il mondo, liquidando le procedure istituzionali esistenti e annullando ogni maschera e remora ideologica pacifista che potrebbe derivare dal portato dell'articolo 11 della Costituzione. Infatti, con la legge 145/2016, entrata in vigore, guardate un po' che data, il 31 dicembre, cioè mentre praticamente si preparavano col cotechino e le lenticchie, infatti varavano una legge che invece va a incidere sul futuro di guerra dell'Italia, vediamo un po'. In particolare, appunto, dicevamo, entrata in vigore il 31 dicembre, rubricata disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, capito? Proprio un argomento da Capodanno. Continuiamo, si aggira il vincolo costituzionale dal momento che prevede che l'invio di militari fuori dal territorio nazionale possa avvenire in risposta ad obblighi di alleanze in base ad accordi internazionali o intergovernativi o per accelerazioni e interventi umanitari, quindi di base per qualunque ragione. Si è arrivati così ad una legge organica dello Stato disciplinante i motivi e le modalità di invio delle operazioni militari che hanno visto negli anni il dispiegamento sui diversi fronti di migliaia di soldati miliardi di euro spesi. Sempre in questa direzione va anche il disegno di legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 febbraio, altra data particolare, 10 febbraio, giornata delle foibe, quindi insomma oggi come ieri l'imperialismo italiano in pole position, al fine di implementare il libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, elaborato dal Ministro della Difesa nel 2015 e costituente una sorta di dottrina generale, programma strategico di fase e riorganizzativo per il militarismo imperialista italiano. Tale programma ridefinisce i compiti delle forze armate non più come difesa della patria, articolo 52 della Costituzione, ma secondo quattro obiettivi, ovvero la difesa degli interessi vitali del paese, il contributo alla difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica al mantenimento della stabilità delle aree incidenti sul Mediterraneo, cioè insomma proprio qui è una specifica proprio di prospettiva, no? La gestione della crisi al di fuori delle aree di prioritario intervento al fine di garantire la pace e la legalità internazionale e infine la salvaguardia delle libere istituzioni. In particolare l'Italia si configura anche sul piano legale come una potenza imperialista che ha nelle aree che si affacciano al Mediterraneo il proprio spazio vitale di fascista memoria, aggiungerei io, appunto di intervento, sia per difendere i propri interessi economici e strategici, sia per difendere gli interessi degli imperialisti atlantici nell'ambito della NATO. La salvaguardia delle libere istituzioni, posto come obiettivo interno alle forze armate, richiama ad una loro funzione di controllo interno, peraltro con la retorica tipica del golpismo. Del resto, la fedeltà del governo italiano alla NATO, infatti, non è mai stata messa in discussione, e lo vediamo, e tra l'altro proprio il compagno che andremo a intervistare adesso con la situazione del MUOS ci insomma specificherà questo aspetto, tanto che durante la prima chiamata del presidente USA Trump a Gentiloni è stata ribadita la storica amicizia e collaborazione tra Italia e USA nel quadro dell'importanza fondamentale della NATO, che insomma non a cui assolutamente non ci si può tirare indietro. Quindi direi che poi insomma il compagno sarà più specifico proprio rispetto insomma alla concretizzarsi di questi rapporti sul territorio siciliano.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Cinque, sei mesi, con i miei sogni sempre appesi. Tre mesi, quattro, cinque, sei mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente. Devi vendere, convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto, adesso nel 2008.
E allora le 11:59 minuti qui in diretta su radiazione.info durante questa rassegna stampa degli inviati di Radiazione, difatti adesso siamo in collegamento con un compagno di Catania, ormai voce nota di questa trasmissione. Ciao!
Ciao, ciao a tutti i compagni!
Ecco, un po' come abbiamo preannunciato all'inizio della trasmissione, arriviamo a quest'ultima telefonata perché varie volte ti abbiamo sentito rispetto alla lotta non MUOS, infatti insomma sappiamo che stai anche andando in questo momento all'assemblea a Niscemi, e rispetto alla tematica della nostra rassegna, quindi quella della guerra imperialista, abbiamo visto come si concretizzi sul fronte esterno ma anche sul fronte interno, volevamo un po' vedere anche come in Sicilia si stiano muovendo le cose rispetto a un'opposizione che senz'altro spesso stenta a decollare, ma che comunque contro la guerra si sta concretizzando. Quindi nel corso anche dell'intervista precedente fatta ad esempio a un compagno di Milano, abbiamo accennato a come i costi della guerra e della militarizzazione in realtà siano soldi sottratti a tutti quei servizi, a tutti quei diritti più che altro, che invece vengono costantemente calpestati. E sappiamo invece che a Catania avete una serie di iniziative in programma proprio contro i costi della guerra, se non sbaglio.
Sì, sì, stiamo facendo questa campagna che si concluderà il 25 aprile con il corteo appunto del 25 aprile e poi una festa popolare nella piazza dove abbiamo la sede, proprio appunto cercando di mettere il tema della guerra anche nei quartieri popolari. E chiaramente utilizzando proprio una delle cose più assurde che crea la guerra imperialista, che è quella appunto della sottrazione di diritti nei quartieri, cioè per i proletari, perché questi soldi vengono sempre più destinati appunto alle spese militari. Per cui anche con degli esempi molto pratici appunto di costi, vabbè, penso che i compagni già hanno accennato appunto quanto costa ogni giorno la guerra in Italia. E verificare, appunto, mettere in relazione questa cosa rispetto invece alla mancanza di servizi. Nel quartiere dove siamo noi chiuderà quest'anno un'altra scuola e verrà eliminato anche uno degli ospedali del centro storico, che appunto verrà trasferito e rimarrà esclusivamente il pronto soccorso. Per cui è un tema molto sentito, e quindi abbiamo appunto pensato che quest'anno la festa della resistenza, cioè il momento della resistenza, veniva attualizzato perfettamente parlando appunto della guerra imperialista. E tutt'al più che oltretutto la Sicilia in questo momento sembra proprio al centro anche di questi venti di guerra. E leggevo poco fa proprio un articolo che appunto ipotizzava il fatto che i missili che sono stati sparati in Siria venissero proprio da Augusta, dalla base militare di Augusta, che è una base che hanno in comune la Marina Militare Italiana e la Marina Statunitense, e che diceva anche questo giornalista che chiaramente la messa in funzione del MUOS farà sì che questo tipo di operazioni lampo diventino ancora più veloci da eseguire, e quindi anche con una catena di comando molto più corta. Per cui ci sembra importante ribadire questo tema, socializzarlo il più possibile. No, l'opposizione alla guerra imperialista non è un problema dei militanti, non è un problema di chi si oppone ideologicamente alla guerra, ma sicuramente è un problema appunto che poi si ricade sulle nostre tasche, ricade sulla qualità della nostra vita. Per cui questa è la campagna che stiamo proponendo.
Sì, che senz'altro è una tematica, come stavi dicendo tu, più che necessaria e più che urgente di fatto. E rispetto anche all'appuntamento invece di oggi, di domenica 9, quindi, hai eventualmente degli aggiornamenti da dare agli ascoltatori?
Per quanto riguarda il movimento No MUOS,
sì.
Questa è un'assemblea molto legata sicuramente a questo tipo di iniziative, nel senso che si farà un punto delle iniziative che i vari comitati locali hanno messo in piedi da qui al 27 maggio, che è l'altra data importante per noi siciliani, perché il 26 e il 27 maggio a Taormina ci sarà il vertice del G7, dei cosiddetti sette grandi,
sì.
Per cui si penserà alle iniziative che dovranno portare fino alle iniziative poi di quei due giorni del vertice. E per quanto riguarda le notizie nuove, diciamo, da un punto di vista si è riunita l'ultima beffa, che c'è stata la riunione della commissione parlamentare sull'uranio impoverito, che è venuta qui in Sicilia e non ha accettato o ha accettato parzialmente le analisi che hanno fatto i tecnici contro il MUOS, presieduto appunto dal professor Zucchetti, che è un professore del Politecnico di Torino, dicendo che erano pregiudiziali parziali inizialmente, cioè senza leggerle queste eccezioni fatte appunto sul problema del MUOS da un punto di vista della pericolosità per la salute, sono state accettate parzialmente proprio perché secondo la commissione parlamentare noi siamo pregiudizialmente contro il MUOS, non c'è un problema realmente di salute. E questo appunto è probabilmente l'ennesimo esempio, lo vediamo noi, della totale appunto del totale asservimento che ha Gentiloni, questo governo, così come tutti gli altri, rispetto agli interessi degli Stati Uniti, che in un momento appunto di guerra, un momento in cui la guerra si va sempre più terza guerra mondiale, purtroppo accelerano alcuni processi. Ieri, proprio per dare anche quello che è il clima, ci sono state delle intimidazioni da parte della Digos nei confronti appunto dei cittadini di Niscemi. Per ieri c'è stata la presentazione di un libro sulla resistenza curda a Niscemi e la Digos si è piazzata lì davanti e intimidava appunto i cittadini normali di Niscemi che volevano andare a sentire questa cosa. Per cui il clima è un clima di guerra, cioè il clima che appunto quando noi parliamo che quando si inaspriscono i venti di guerra all'esterno, il fronte interno, la repressione aumenta, ce ne stiamo rendendo conto immediatamente di questo aspetto, purtroppo.
Certo, che poi quella delle, sì, anche questo aspetto delle intimidazioni, come dire, ritornando anche a quanto dicevamo poco fa con te, ma anche prima con il compagno di Milano, vediamo come per tutta una serie di bisogni primari, dagli alloggi popolari agli posti, agli asili nido, al diritto allo studio, eccetera, non ci siano mai soldi. Poi però, per qualche strana ragione, invece, per garantire la militarizzazione massiccia del territorio e per garantire macchinate di Digos anche alle iniziative, insomma, molto molto piccole, ecco, in quel caso
non mancano mai,
insomma, ne abbiamo avuto esempio anche ieri quando qui nel nostro quartiere è venuto il candidato sindaco del PD a presentarsi, appunto tale Giordani, noto imprenditore, peraltro imprenditore plurifallito, e di fatto a sua scorta c'erano qualcosa come una dozzina di agenti della Digos, nonostante la partecipazione invece a questa presentazione fosse molto molto esigua. E sì, che anche questo, insomma, un po', come dire, la dice lunga.
Infatti, sì, sicuramente, insomma, ci sono stati degli episodi, secondo me, in questi giorni che ne sono abbastanza indicativi rispetto a quello che è il clima che Minniti sta ponendo in essere in generale, no? Probabilmente non appunto perché Minniti è più cattivo di altri, ma proprio perché comunque appunto si sposta, si sta spostando anche un clima, e quindi per esempio la manifestazione del 25 marzo, quello che è successo a Roma con una parte del corteo imbottigliato, pronti a rispondere al minimo accenno da parte del corteo, o ancora la cosa più grave che è successa sempre a Roma, dove sono stati fermati dei pullman di lavoratori che protestavano, precari del pubblico impiego, sono stati tutti identificati, si parla di 700 identificazioni di lavoratori, appunto mirano a creare un clima di intimidazione sia ai militanti sia appunto ai proletari che si cominciano a ribellare allo stato di cose. Quindi cioè, sicuramente ne dovremo tenere conto di questo aspetto, purtroppo. E da questo punto di vista sono d'accordo con voi, compagni, i soldi per lo Stato non mancano mai.
Certo, tra l'altro quello di Minniti è un nome che nel corso di questa rassegna è corso ovviamente molte volte nel corso della puntata. Un po' prima siamo riusciti anche ad approfondire leggendo degli stralci dalle note di fase del collettivo Tazbau, appunto uscite la scorsa settimana, ma lo vediamo anche dagli articoli di giornale che un po' leggiamo anche nelle singole rassegne stampa, rispetto proprio a come la guerra sul fronte interno si stia sempre più concretizzando.
Sì, è appunto, è uno schema classico che però appunto non lasciano mai, insomma, va, sì, sarà così, e per cui secondo me bisognerà anche attrezzarsi da questo punto di vista, sia appunto per quanto riguarda i militanti, ma anche la cosa secondo me più preoccupante è appunto quando c'è il tentativo che fa, direi, settori sociali, i proletari che poi si lottano, cioè, cominciano a verificare che l'unica alternativa che c'è allo stato di cose è quella di lottare. Quindi queste intimidazioni sono preventive e sono preoccupanti.
Poi volendo guardarla anche da un altro punto di vista, come dire, adesso noi dipingiamo anche tutto ciò che è negativo ovviamente rispetto a questi decreti, ma volendola guardare da un'altra prospettiva, in realtà questi decreti li fanno perché evidentemente hanno anche paura del tipo di situazione che può scaturire di fronte a una crisi che comunque continua ad avvitarsi, che ovviamente non ha altra uscita se non quella dello sbocco della guerra. E quindi ritorniamo anche a quello che è un po' il filo conduttore della puntata di oggi, che comunque, lo ricordiamo anche agli ascoltatori, non sarà una puntata che si esaurisce qui, ma proprio rispetto anche ai decreti Minniti andremo anche nelle prossime settimane a fare ulteriormente degli approfondimenti, delle interviste anche ad alcuni avvocati assieme al collettivo contro la repressione padovano, e sicuramente insomma non mancheranno anche i nostri microfoni le occasioni per approfondire e denunciare quanto sta accadendo, ovviamente rilanciando le lotte che ci sono nei territori. E a proposito di lotte, magari noi prima del 27 maggio ci risentiremo proprio in occasione dell'appuntamento che stavi dicendo prima rispetto a Taormina, e in generale insomma ogni qualvolta c'è la possibilità di fare aggiornamenti rispetto alla lotta No Muos, insomma siamo ben contenti di sentirti.
Con piacere, compagni, con piacere, vi ringrazio sempre per lo spazio che date a questo movimento. Grazie.
Ti ringraziamo a nostra volta, e allora ci sentiamo presto.
A presto. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed in the key, weed in the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that.
Guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western.
We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western.
Alle 12 e 16 minuti al termine di questa rassegna stampa, questa volta dedicata al tema della guerra imperialista, dopo aver sentito diversi collegamenti appunto dalla Sardegna e poi invece dalla Sardegna in tour in giro per l'Italia e da Milano e Catania, ovviamente il collegamento che purtroppo oggi non si è riuscito a fare dal Donbass, come dicevamo, verrà recuperato giovedì sera, sempre durante Tamburi Rossi, notizie dal fronte. E nel frattempo andiamo alla conclusione di questa puntata anche con un ringraziamento speciale a Sir Arthur, conduttore della Rabbia del Sabato Sera, che per l'appunto è passato anche prima a salvarci dando un supporto tecnico con il cavetto che ha permesso insomma di collegarci con le telefonate in diretta che altrimenti insomma non si sarebbero sentite troppo bene. Quindi, visto che Radiazione continua anche ad avere dei mezzi abbastanza buoni ma spesso anche no, quindi un po' precari e quant'altro, noi cogliamo esatto, fantasiosi, la fantasia sicuramente non manca, cavi messi un po' così nemmeno, però continuiamo insomma nel nostro contributo all'informazione di classe e per chiunque ovviamente voglia sostenerci, come sempre c'è la possibilità di farlo a partire appunto dal nostro sito, dove per l'appunto sulla destra trovate tutte le indicazioni possibili per poter dare un contributo, e ricordiamo che anche un contributo molto piccolo è sempre ben accetto.
Assolutamente, ma tra l'altro ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori anche a contribuire rispetto ai contenuti che la radio esprime, quindi sicuramente nel mandarci comunicazione di iniziative, mobilitazioni o proposte di analisi, riflessioni e quant'altro, insomma noi siamo assolutamente felici di poter poi riproporre gli argomenti, magari collegamenti anche appunto ai nostri microfoni, perché la radio è viva ed è vive grazie proprio al contributo di quanti insomma la possono utilizzare come strumento per poi dar voce alle proprie lotte e insomma in questo tempo, in questi giorni, in questo periodo di lotte, di lotta ce n'è bisogno sia sul fronte della guerra ma anche appunto sul fronte della guerra interna che la borghesia ha dichiarato a tutti noi lavoratori, studenti, precari e quant'altro, quindi insomma la radio vive anche di questo. Ringraziamo ovviamente tutti i nostri collegamenti, i nostri inviati ospitati ai microfoni quest'oggi, ma anche a tutti quelli che ovviamente tutti durante tutte le settimane, puntata dopo puntata delle varie trasmissioni, insomma, si prestano a dare la loro voce alla nostra radio. Grazie a tutti e insomma, a prestissimo.
Ciao, buona domenica.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. своей победы до победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Per un futuro senza basi di guerra.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Sono là, urlano, sfida lo Stato. Quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto è sangue di Cristo. Questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente.
mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gela il sangue nelle vene. Penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati. E mentre sono in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere il niente. Mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, Auro è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Basta, 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che getta suo figlio, una speranza, un appiglio, ma è notte profonda laggiù in Medio Oriente, c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il boato di una spada ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata. Ed è fiero lo sguardo del mio fratello africano, con la sua terra nel cuore e quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. E mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere. La storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza, vivo putrefatto e contento, sono solo 1-0 in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista, sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. E tutti quei fottuti sorrisi beffardi, dico migliaia di miliardi spesi in carceri speciali, fottuti maiali, bastardi a caccia il giorno e la notte. Ricordo quelle botte che fanno molto male all'orgoglio, alla dignità di un uomo negata da un foglio. Capi d'accusa tutti ancora da provare, e qualcuno per favore mi spieghi perché lui mi può ridere in faccia e può giocare con me. E il mio futuro è un presente senza troppi perché, e la fottuta realtà è proprio quello che siamo, non lo scegliamo, attente sopravvivenza. E odio un fatto di appartenenza, e odio un fatto di appartenenza, e odio un fatto di appartenenza. Vi odio, è un fatto di appartenenza.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Thank you.